Buonasera a tutti e ben ritrovati su Radio Revolution. Questo è Prendi Nota, io sono Marco Pedrazzi.
Io Monica Rossetti.
E io Simone Bottarico.
È tornato Simone,
finalmente siamo molto contenti. Non che Jack non sia stato bravo settimana scorsa, ma è chiaro che il nostro regista, con cui poi condividiamo ogni settimana anche la scelta dei brani, il lavoro sui brani, insomma, ci fa
però
piacere di averlo qui con noi.
Diamo a Cesare ciò che è di Cesare, quindi anche Giacomo lo ringrazio prima di tutto per avermi sostituito e quindi...
È stato bravissimo.
Ottimo.
E quindi è grazie anche a queste persone che noi riusciamo ogni settimana ad andare in onda con una, devo dire, una difficoltà tecnica elevata. Se io dovessi far partire i brani giusti mentre parlo, poi l'audio e maschera il brano, farlo partire da quel minuto, insomma, saremmo assolutamente
avremmo
davvero molti problemi ad andare in onda. Quindi ringraziamo Simone, nostro regista, e anche Giacomo che ci ha aiutato settimana scorsa.
Ringraziamo anche i nostri amici ascoltatori.
Certo, ovviamente, anzi li invitiamo già fin dall'inizio a fare qualsiasi domanda venisse in mente loro durante questa puntata al numero 334 75 40 787, sempre quello. Si può tranquillamente scrivere su WhatsApp anche continuando ad ascoltare la radio, non è, uscendo dalla pagina non si interrompe il programma, ci potete continuare ad ascoltare. Quindi l'invito è quello veramente di scriverci qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, qualsiasi curiosità. La puntata di oggi, se la settimana scorsa abbiamo visto il violino da solo in tutte, non da solo insomma, anche in diverse formazioni, però diciamo abbiamo parlato proprio del violino anche grazie a Niccolò Paganini che ci è venuto a trovare in studio, oggi inseriamo il violino nella sua formazione forse più importante.
Esatto, quella più diffusa, quella che spesso ci troviamo anche ad ascoltare, ed è il quartetto d'archi. Il quartetto d'archi è composto solitamente da due violini, da una viola. Un violino, una viola.
No, due violini.
Due violini, una viola e un violoncello.
Monica, l'importante è arrivare a quattro.
Esatto.
È un trucco.
Mi sono confusa. Perché?
No, ma quando si va in diretta il cervello spesso fa degli errori.
Quindi ho fatto degli errori.
Io mi ricordo ancora la puntata in cui dissi che lo xilofono era di legno e non di metallo. Quindi guarda, veramente siamo pronti a tutto.
Ok, e anche oggi la gaffe
è stata fatta.
Quindi magari forse fino alla fine della puntata possiamo stare tranquilli.
Ma chi l'ha detto? Io aspetterei.
Allora, quindi dicevo, due violini, una viola.
Esatto.
E il violoncello.
E per chi non conoscesse la viola, abbiamo anche dedicato una puntata all'inizio del nostro programma, ormai quindi 14 puntate fa, a novembre, abbiamo dedicato una puntata alla viola. Però lo ricordiamo, è sempre una famiglia, fa sempre parte della famiglia degli archi, quindi di quegli strumenti che si suonano con l'archetto, e la viola è un po' più grande di un violino, ma più piccola del violoncello, per cui si suona sempre sulla spalla e non come il violoncello che si suona in verticale tenuto fra le gambe, e ha un suono, essendo più grande del violino, leggermente più grave, e quindi è uno strumento che sta veramente in mezzo, che di solito è anche il collante degli strumenti di un quartetto d'archi o di un'orchestra d'archi. Direi di cominciare, forse prima ancora di approfondire, tanto avremo modo di parlare del quartetto d'archi, di fare il primo ascolto. Cosa ci ascoltiamo per cominciare?
Oggi per cominciare questo nostro lungo viaggio nella storia iniziamo da Mozart, quindi ci ascoltiamo di Wolfgang Amadeus Mozart il quartetto KV575.
Thank you.
pensate che è il primo dei tre quartetti d'archi che Mozart scrisse. E non scrisse di sua volontà, ma fu commissionata dal re di Prussia, Federico Guglielmo II. Pensate che questo re di Prussia, tra l'altro, era un suonatore di violoncello, sapeva suonare il violoncello. Infatti adesso, se ci fate caso, il violoncello all'interno di questo quartetto e anche degli altri tre, gli altri due che scrisse, il violoncello ha una predominanza particolare, cosa che non è molto comune nei tri e nelle altre composizioni di Mozart, perché il violoncello solitamente ha un basso che accompagna il resto degli strumenti. Fateci caso.
Bellissima questa dimensione, no, del compositore che forse appunto non tutti ci pensano, no? Non solo compone perché potremmo dire ne ha voglia o ha l'ispirazione, no, ma specialmente in questo periodo, siamo nel Settecento, i compositori erano artigiani, erano presso delle corti e dovevano scrivere per loro. Quindi, come giustamente diceva Monica, all'interno della sterminata produzione di Mozart, che comprende anche ben 26 quartetti d'archi, ci sono stati questi tre detti prussiani, appunto perché dedicati a questa figura che suonava il violoncello.
Che
appunto.
Poi tra l'altro dovevano essere sei, perché il re di Prussia ne aveva chiesti sei, ma lui, scocciato da questa predominanza del violoncello che doveva esserci ogni volta ad ogni quartetto, al terzo si è stufato e si è fermato.
Ah, fantastico. Quindi comunque i compositori già all'epoca avevano anche una certa, come si dire, margine di libertà, però in teoria appunto i committenti erano anche molto rigorosi nel richiedere determinate composizioni. E avete sentito quindi che questa è musica che ben esprime questo periodo del Settecento, sembra veramente di essere in questi saloni, di queste corti, con questi abiti, di vedere le situazioni in cui anche probabilmente venivano eseguiti, non certo dei concerti come li immaginiamo oggi, ma erano musica d'uso, magari anche di sottofondo a determinate situazioni delle corti, e quindi banchetti, ricevimenti, eccetera. Quindi c'è questa idea della funzione della musica, no? La musica non fine a se stessa, ma che ha una funzione, e questo nella trasparenza del linguaggio di Mozart, che pure fu un grande artista, non sto togliendo nulla al suo genio, ma in alcune composizioni di questo tipo è percepibile anche in questa serenità e leggerezza e leggiadria di fondo. Con Beethoven certamente cambia la concezione anche della musica e dell'artista. Infatti cominciamo proprio ascoltando di Beethoven, dei due ascolti che faremo, cominciamo con un quartetto giovanile, quindi per capire proprio l'inizio dello stile di Beethoven, quartetto opera 18, quindi dobbiamo immaginare la 18ª opera delle più di 100 che scrisse all'interno di tutta la sua produzione, opera 18 numero 1, e sentirete che ci sono un po' di differenze, e vi faccio sentire. Adesso mi metto un attimo alla tastiera.
Ecco che Marco fa il conduttore e anche l'ospite. Quindi abbiamo qui con noi questa sera un bravissimo pianista. Stiamo parlando del pianista Marco Pedrazzi, che tra l'altro si laurea tra qualche giorno. Annunciarlo, ed è un grande appuntamento, martedì 19.
Tra l'altro è bello, giusto? Perché di solito in puntata diamo l'appuntamento al martedì successivo, in questo caso è sempre martedì.
Martedì in auditorium, vero? Ti lauri in auditorium o nella Sala Verdi?
No, nella Sala Verdi del Conservatorio.
Sala Verdi, un'altra bellissima sala del Conservatorio, e lui si laurea, vabbè, sarà un evento imperdibile.
E alle 15 siete tutti alle invitati 15? Per questo okay. concerto per due pianoforti con cui mi laurerò. Bene, detto questo, basta. Allora, Beethoven ha una caratteristica musicale particolare. Lo abbiamo già visto nelle due puntate su Beethoven che abbiamo fatto un po' di tempo fa. In particolare, come tutti conoscete probabilmente, la quinta sinfonia di Beethoven. Beethoven ha questa capacità di sviluppare un discorso musicale anche a partire da cellule brevissime e molto incisive. In questo senso dicevamo anche lo stile musicale si evolve. Mozart aveva queste lunghe frasi, questa leggerezza. Beethoven porta la sua estetica musicale a volte a una concentrazione incredibile di elementi musicali, portando alle estreme conseguenze il contrasto fra gli strumenti. Vi faccio sentire la cellula alla base di questo quartetto. Ecco, questo elemento ta tarati ta ta è alla base di tutto il quartetto e lo troviamo anche a partire da note diverse, lo fanno strumenti diversi, per esempio a volte lo fa il violino primo e a volte gli risponde il violino secondo e altre volte è messo nella parte del basso al violoncello, quindi. Noi adesso ci ascoltiamo questa prima parte del quartetto che, come tutti i grandi quartetti d'archi, proprio è un fatto proprio di struttura, ha la prima parte ripetuta due volte. Quindi nella prima parte commenteremo durante l'ascolto, così quando viene poi ripetuta invece ce lo ascoltiamo tutto lasciando fluire la musica. Quindi primo movimento del quartetto opera 18 numero 1 di Ludwig van Beethoven. Cellula passa al violoncello. Adesso torna alla viola. Adesso c'è un momento di transizione con delle scale. Ecco che compare un secondo elemento detto appunto secondo tema. Attenzione perché ora ritorna la cellula nel violoncello. Nuovamente torna la cellula. Adesso sentite i contrasti con questi sforzati. Cadenza finale che porta alle cosiddette codette. E ora tutto ricomincia da capo. Buon ascolto.
nostri ascoltatori ringraziano questa guida all'ascolto. Infatti ci hanno scritto in tanti che questa idea di guidare durante l'ascolto e capire i vari temi che passano da uno strumento all'altro è molto utile. Quindi ringraziamo anche i nostri ascoltatori, e per chi non è riuscito ad annotarsi il numero WhatsApp lo ridiciamo. Quindi il numero è 334 7540 787. Noi siamo qui a rispondere a tutte le vostre domande quanto è possibile. Abbiamo appena ascoltato un quartetto giovanile di Beethoven, siamo circa nel 1800, all'inizio proprio del 1800, e chissà cosa succede quando Beethoven scrive in un'età più tarda, quando ci spostiamo circa nel 1824-25 più o meno. E cosa succede? Succede che la scrittura compositiva diventa più raffinata, più ricercata, le tecniche avanzano, quindi c'è una ricerca di polifonia, di contrappunto, che magari Marco, anche forse chissà, questa volta ci guiderà, ci farà notare durante l'ascolto. Io per adesso mi limito magari a raccontarvi un po' la storia anche di questo quartetto. È molto interessante perché tra l'altro noi ascolteremo in particolare il terzo movimento, che a sua volta presenta un titolo scritto da Beethoven stesso, correggimi se sbaglio.
Certamente, sì, sì.
E questo titolo dice: canzone di ringraziamento rivolto alla divinità emessa da un guarito. Ovvero, questa composizione è come se fosse un piccolo viaggio all'interno del percorso che ha superato Beethoven, una malattia che aveva superato in qualche modo, e quindi ci porta appunto dalla difficoltà di questa malattia fino a una guarigione che più che altro interiore, se possiamo dire.
Sì, nel senso che ovviamente non lo sappiamo, noi abbiamo solo la musica con questo titolo, c'è chi ha anche interpretato che potesse essere la sordità stessa da cui invece non è mai guarito.
Esatto, perché quindi lui non specifica la malattia, tipo di malattia, quindi
certo, le interpretazioni possono essere tante. Quello che è certo è che sentiamo proprio questo clima. Allora, attenzione, perché le parole che usa Beethoven sono molto interessanti. Addirittura in tedesco il concetto di divinità è espresso in realtà più che altro con un termine che forse potremmo tradurre con personalità sacra. Cioè è ancora più forte forse in un'idea filosofica e religiosa del mondo che aveva maturato Beethoven nella sua vita. Quindi sentiremo proprio questa sacralità della musica. Non è una canzona come oggi potremmo usare il termine canzone, no? Banalmente, no, è un qualcosa che viene cantato, quindi che nasce dal cuore e si canta, ma in un canto sacro sostanzialmente. Ecco che per rendere quest'idea della sacralità Beethoven utilizza proprio delle tecniche anche antiche della musica sacra, il contrappunto. Noi sentiremo adesso questo canto come ogni strumento lo invochi a distanza di tempo ravvicinato. Parte il violino, tari, e poi gli rispondono tari, così, e c'è questo botta e risposta che porta poi a un grande corale, quindi le quattro voci dei quattro strumenti si muovono insieme. Ricordiamoci questa cosa, l'unità del timbro. Voi sentirete un qualcosa che sembra veramente un suono unico. Tornerà, perché poi quando parleremo di altri quartetti vedremo in che rapporto stanno con questa idea di musica. E quindi direi che possiamo direttamente ascoltarci l'inizio. Un nostro ascoltatore ha già capito, si parla dell'opera 132 e ci ringrazia per la scelta, e infatti ci ascoltiamo proprio l'inizio dell'opera 132 di Ludwig van Beethoven, il quindicesimo quartetto d'archi.
compositore Salvatore Sciarrino, un compositore attualmente vivente che abbiamo anche trattato nella puntata scorsa, dice appunto su questo quartetto che il Beethoven è come se ci fa partecipi dell'atto creativo. È vero, è come se ci portasse da una nota all'altra, ce la fa gustare e portare all'altra. È un'immagine meravigliosa.
Sì, e immaginate anche quanto deve essere difficile per gli esecutori, no? Dover interpretare un brano del genere, che è anche molto lungo. È il terzo movimento dell'opera 132, che è veramente un macigno, perché da interpretare ogni suono, ogni nota, questa idea di questo ringraziamento sacro alla divinità, insomma, è veramente un...
Diciamolo quanto dura. Il terzo movimento dura
una
circa
ventina di minuti. Sì, poi dipende dall'interpretazione, ma all'incirca siamo su questi
è
tempi.
Completo?
Solo il terzo movimento, più di tre quarti d'ora, quindi è un brano veramente, ma poi è emotivamente molto impegnativo. Ecco che abbiamo sentito queste due anime di Beethoven, da un lato quella dei contrasti, no? Del quartetto opera 18, che avete sentito come c'erano sforzati e poi invece temi lirici e poi cellule ripetute e poi però distensioni eccetera, e da un lato questo aspetto della sua vita, dei suoi ultimi anni di vita, di questa sacralità e di questa idea della musica, veramente, come sottolinea anche un nostro ascoltatore, ci dice veramente poche note, sembra Arvo Pärt, che è un compositore anche lui che si è dedicato molto alla musica sacra, infatti,
vero,
compositore
vero.
Contemporaneo, ed è vero, c'è questo clima.
Quindi
questo, infatti, è perché Beethoven in questo senso è già una personalità che ha un piede nel romanticismo. Non è propriamente un compositore romantico, ma questi aspetti sia di sacralità sia di contrasti, di emozioni portate all'estremo, così sono in effetti aspetti di proto-romanticismo, potremmo dire, di Beethoven.
È vero.
E in effetti ci può tornare utile il nostro Riccardo Sasso, che è stato ospite ben due volte nel nostro programma e che ci saluta e che ringraziamo nuovamente. Ha fatto una richiesta specifica e vorrebbe far sentire un pezzo. Siamo a fine 800, quartetto opera 96 di Dvorak. Se il nostro regista lo può cercare su YouTube, perché non era in scaletta ma ce l'ha richiesto e noi non possiamo dire di no. Ecco che siamo in un brano invece, propriamente siamo alla fine dell'Ottocento, quartetto opera 96 di Dvorak, scritto Dvorak,
sì, perché
lo diciamo anche per gli ascoltatori.
Come si scrive?
Dvorak, esatto.
Okay. Credo di averlo trovato.
Ascoltiamo l'inizio, direi, se detto quartetto americano. Ecco che abbiamo sentito come un compositore boemo, appunto siamo in età romantica, tardo romantica, quindi avete sentito anche questi slanci melodici così. E la cosa interessante, detto quartetto americano, come d'altra parte la Sinfonia dal Nuovo Mondo, che è molto famosa, sempre di Dvorak, appunto perché lui fece un viaggio in America e in questo quartetto, proprio come questo primo tema che abbiamo sentito, inserisce anche elementi del folklore americano. E questo elemento del folklore ci torneremo nell'arco della puntata,
esatto,
con i prossimi ascolti. Quindi, superato diciamo il romanticismo, approdiamo nel Novecento.
Sì, quasi
siamo
direi
a cavallo.
Siamo alla fine dell'Ottocento, 1893-94, e cambiamo anche confine, cambiamo anche regione europea. Ci troviamo adesso in Francia con un compositore che abbiamo forse anche trattato più volte. Parliamo di Claude Debussy. Con Debussy tocchiamo anche un nuovo modo di comporre, un nuovo modo di trattare appunto i suoni, prendendoli come una tavolozza di colori e quindi creando un vero e proprio quadro. Possiamo anche leggerli in questo modo, i brani di Debussy. Molto spesso funziona, ecco, come approccio di ascolti. E questa volta ascolteremo un quartetto di Debussy, che è l'unico, credo, che lui abbia composto. Si esatto. tratta dell'opera 10 ed è ci troviamo nella metà del periodo compositivo di Debussy. Purtroppo Debussy non ha vissuto per molto tempo, ci troviamo circa 30 anni della sua vita, e appunto ascolteremo all'interno di questo quartetto come le allora innanzitutto dobbiamo far caso che i movimenti non sono presentano un unico tema, un tema che parte dal primo movimento fino all'ultimo ed è variato più volte, quindi non abbiamo il primo, il secondo, il terzo tema che cambia, abbiamo un unico tema che viaggia all'interno di tutta l'intera composizione. Che dici, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo?
Sì, ascoltiamolo pure. L'inizio del primo movimento. Da perdersi in questa musica, no? Stimola un tipo di ascolto diverso da quello di Mozart, cioè proprio ti avvolge con queste armonie a volte impalpabili che l'orecchio non sa mai se appoggiarsi o meno su un accordo, perché c'è sempre qualcosa di nuovo. È musica fluida, mi verrebbe da definire.
È vero,
no?
Le variazioni sono anche impercepibili quasi, uno non potrebbe dire, però vi assicuro che le variazioni possono essere non soltanto ritmiche ma anche timbriche, e quindi si perde quasi il tema stesso a volte. Però è proprio questa ricerca, l'orecchio è sempre lì attento a trovarlo, ecco, Debussy sì. cattura
proprio. Però dal punto di vista del quartetto d'archi, che è questo poi l'oggetto della puntata di oggi, è vero che l'atteggiamento non è poi molto diverso da quello della canzone di ringraziamento, quindi è interessante sentire quanto la musica sia cambiata, perché è innegabile che fra Beethoven e Debussy, ma anche fra Debussy e Dvorak, anche se i due quartetti che abbiamo ascoltato sono dello stesso anno. È interessante come siano mondi diversissimi, però la concezione del quartetto d'archi è molto simile, cioè il timbro unitario, la sfida di tutti i compositori, poiché come dicevamo tutti i compositori hanno dedicato almeno un brano per un quartetto d'archi, perché era proprio una formazione considerata obbligatoria nella professione di compositore. È vero anche che finora almeno l'atteggiamento è sempre stato quello di calcare sull'unità del timbro. Sono tutti e quattro strumenti ad arco, e quindi tutti e quattro, anche se su registri differenti, quindi chi più acuto come violino, chi più grave come violoncello, però in realtà vengono trattati tutti nello stesso modo. Questo è un aspetto interessante che adesso andremo a vedere. Un altro contemporaneo di Debussy che sopravvisse più a lungo e visse quindi anche proprio i primi 50 anni del Novecento, ma sempre in Francia, siamo sempre a Parigi, è Maurice Ravel, che ascoltiamo apprezziamo proprio perché ha lo stesso atteggiamento nei confronti del quartetto, ma fa una cosa molto particolare, non dico per primo, ma diciamo certamente in maniera così consistente è abbastanza una rarità. Siamo nel 1903, quindi siamo veramente appena approdati nel secolo breve, nel Novecento, e ecco che un intero movimento di questo quartetto d'archi di Maurice Ravel è suonato con una grande predominanza dei pizzicati. Allora, giusto per spiegare ai nostri ascoltatori, le note si suonano di solito con un arco, appunto, quindi facendo strisciare questi crini di cavallo sulle corde, ma gran parte della sperimentazione del Novecento è stata anche quella di utilizzare il strumento d'arco in modo differente. E per esempio la tecnica del pizzicato, che in realtà l'ha inventata Monteverdi nel 600, quindi si parla di una cosa antichissima, ma sempre di più nel Novecento viene utilizzata in quest'ottica e come un nuovo modo di produrre suoni con lo strumento, che appunto senza arco ma solo pizzicando le corde con le dita. E quindi ci ascoltiamo il movimento Asse Vif, abbastanza vivace, ecco sarebbe, dal quartetto d'archi di Maurice Ravel. Bellissimo, anche questo ti avvolge, siamo sempre qui, clima francese, con queste armonie indefinite, però in Ravel rispetto a Debussy c'è sempre una vitalità ritmica differente.
Ma infatti Ravel rispetto a Debussy era un compositore un po' più attento al contrappunto, alla scrittura, proprio un'attenzione con la scrittura un po' diversa rispetto a Debussy, quindi ci sono la linea un po' più definita, ecco.
Sì, è un po' più definito, questo è vero, e non che siano in contrapposizione, no, però anche in vita Ravel forse non ha avuto subito il riconoscimento, cioè fu un grande compositore, ebbe riconoscimento, non è che non ebbe successo, però poi anche negli anni successivi Debussy è stato proprio da molti compositori contemporanei portato come il massimo il punto estremo della composizione di inizio Novecento, come grande punto di riferimento, e Ravel è stato un po' dimenticato. Noi oggi lo stiamo riscoprendo anche nelle sue innovazioni, nella sua importanza storica proprio.
Ma questo tipo di pizzicati che abbiamo ascoltato, no? questo ritmo, cosa ci può riportare in qualche modo?
È vero,
perché a me veniva da battere
domanda.
Le manette.
Sì, ci sono dentro tanti influssi popolari. Certamente Ravel fu, ma questo anche Debussy c'è da dire, furono molto attenti innanzitutto al jazz, che fu un genere che arrivò in Francia proprio in quegli anni e che i compositori scoprirono. Dovete immaginare, cioè non c'era YouTube, non c'era niente, era come sentire la musica dei marziani, cioè una musica che non si era mai sentita prima. E quindi c'è questo aspetto ritmico, ma in Ravel c'è anche un grande interesse per la musica spagnola, e forse questo ritmo anche può essere un flamenco, no? Un qualcosa.
Tra l'altro si tratta del secondo movimento di questo quartetto, quindi noi ovviamente vi facciamo sentire degli estratti, quindi non
bisogna ascoltarlo tutto.
Esatto, vi invitiamo ad ascoltare anche il primo movimento e quelli successivi, proprio per capire come i compositori hanno unito queste idee. Noi vi lanciamo soltanto l'idea, ecco, un po' vi accenniamo quello che hanno scritto, ma davvero vi consigliamo l'ascolto completo.
Tanto, come sapete, sul podcast noi scriveremo l'elenco degli ascolti della puntata, come tutte le settimane, e quindi si può tranquillamente copiare, incollare, mettere su YouTube e ascoltare tutto quanto.
A proposito dei podcast, che noi poi pubblichiamo già il giorno dopo e mettiamo tutto su internet, su Facebook e Instagram, mi raccomando, seguiteci anche sulla pagina Facebook e Instagram per farci domande, richieste particolari su magari su qualcosa, su qualche argomento che vorreste che noi parlassimo durante la diretta, e perché noi raccogliamo tutte le vostre richieste e cerchiamo di accontentarvi durante l'anno radiofonico, ecco. E adesso giustamente Marco mi ricordava di ricordarvi il nostro numero WhatsApp 334 75 40 787. Noi cerchiamo di rispondervi in diretta e fare una chiacchierata con noi, perché d'altronde questo è semplicemente un salotto musicale. Noi stiamo chiacchierando io e te con i nostri amici e Simone che ci mette la nostra bellissima musica. Grazie Simo.
E per continuare quindi questo percorso attraverso questi pizzicati, un pochino stiamo cominciando a entrare nel Novecento vero e proprio, cioè anche nelle sperimentazioni che vengono fatte sugli strumenti, e quindi anche sugli strumenti ad arco, che sono poi l'oggetto della puntata di oggi. Ma ancora, Ravel, anche in questi pizzicati avete sentito, non avremmo potuto distinguere il violino dal violoncello. Noi sentivamo una massa indistinta di ritmi e di note, ma il quartetto d'archi è trattato come un grande strumento a 16 corde, sostanzialmente. Non dico nient'altro, ci ascoltiamo il primo dei tre pezzi per quartetto d'archi di Igor Stravinsky e poi ne riparliamo insieme.
Intanto è ritornato il nostro ospite pianista Marco Pedrazzi, che appunto si sta adesso riscaldando le mani, un po' emozionato, ha le mani sudate, lo vedo che se le sta asciugando, ecco, sì, eccoci. Si prepara. E come mai oggi sei qui a farci ascoltare cosa?
Ecco, ci tengo a farvi sentire un po' le parti in cui è diviso questo quartetto, proprio ecco. I quattro strumenti che cosa fanno.
Infatti
perché
era un po' strano questo quartetto, ho sentito
infatti,
qualcosa di diverso.
Anche un nostro ascoltatore, Giorgio, infatti ci scrive che è un quartetto veramente ipnotico, e questo adesso ne parliamo. E poi chiede anche, ma le percussioni? Sono due osservazioni molto intelligenti, perché in effetti quello anche per cui fu veramente innovativo questo quartetto è che non suona come un quartetto, non suona come nessuno dei pezzi che abbiamo ascoltato finora, pezzi meravigliosi. Non stiamo dicendo che questo è più bello o più brutto, è certamente qualcosa di estremamente diverso. Igor Stravinsky, grande amico di Picasso, comincia in questi anni, siamo sempre all'inizio del Novecento, siamo nel 1914, comincia anche a riflettere su che cosa possa essere il cubismo in musica, ovvero quando noi vediamo un quadro di Picasso e il fatto che Picasso abbia frammentato la forma è estremamente visibile, perché noi sappiamo come è fatto un volto, e nel momento in cui vediamo un occhio visto di lato, un naso visto al posto dell'orecchio, capiamo qual è stata l'operazione che è stata fatta sulla forma. Con la musica è un po' più difficile, a volte perché magari non abbiamo, ascoltiamo questo quartetto di Stravinsky e non abbiamo alle spalle la conoscenza di che cos'era la forma prima. Quello che invece abbiamo fatto oggi è stato arrivarci ascoltando tutto ciò che c'era prima. E avete sentito che sberla che è questo quartetto dal punto di vista dell'assurdità. E adesso lo andiamo ad analizzare proprio velocemente, però alla tastiera. Che cosa rende ipnotico questo brano? Giustamente Giorgio dice sembra ipnotico, ma Stravinsky lo fa apposta. Usa due elementi, che poi in realtà è sempre lo stesso, però usa l'elemento della ripetizione. L'elemento della ripetizione come un mantra, come un qualcosa che è sempre attorno alle stesse quattro note. E infatti la melodia del violino è fatta da queste pochissime note in successione con un ritmo sempre ricorrente. E va avanti così tutto il pezzo. Sono solo quattro note, e o sol, o la, o si, o do. Però non si muove da lì, e semplicemente combinandole in modo diverso, a volte cambiano le durate, a volte cambiano, però sono solo quelle quattro note. Ecco che cosa rende così ipnotico, oltre al fatto che c'è il secondo elemento, che è questo re lunghissimo tenuto dall'inizio alla fine. La viola non fa altro che tenere questo re per tutto il pezzo, una nota tenuta, che ricorda anche un po' certa musica veramente popolare, con quelle zampogne che tengono suono fisso e il resto che si muove. Adesso passiamo invece all'elemento delle percussioni, che è l'altro elemento innovativo. Noi sentiamo in effetti dei bonghi, qualcosa di africano, non si sa. In realtà è semplicemente il violoncello. Il violoncello che sostanzialmente fa sempre e solo queste note. E le fa in pizzicato, come abbiamo sentito Ravel, ma un pizzicato richiesto da Stravinsky talmente forte che sostanzialmente diventa un suono innaturale, diventa un suono veramente che non ha nulla in comune con i pizzicati di Ravel, che erano graziosi, certamente ritmici, ma questo è un pizzicato che è violento, è veramente violento.
Infatti un nostro ascoltatore
io non vedo il computer da qua.
Infatti un nostro ascoltatore proprio ci scrive che questa musica richiama la musica danzante di qualche tribù. Quindi...
sì, è bellissimo, ci sono tutti gli elementi in Stravinsky. C'è da un lato la musica etnica, ovvero questa richiamo anche con l'Africa, pensiamo al primitivismo, anche qui pensiamo alle maschere africane che compaiono nei volti delle Damoiselle d'Avignon di Picasso, mi vengono in mente, no? Le donne con queste facce. Quindi c'è questa idea, ma c'è anche la musica antica medievale europea, che tutto sommato anche qui c'è un richiamo alla danza, quindi questi suoni tenuti e sopra questi ritmi ipnotici, girotondi, no? C'è sempre questa idea della musica, molto alla radice della musica, che sia una radice nostra, una radice africana, però è sempre la radice della musica, quindi alla fine la danza, il movimento. In tutto questo, che cosa fa il secondo violino? Ogni tanto, senza uno schema preciso, caccia queste quattro note, che sono tra l'altro diverse da tutte le altre note, quindi suonano veramente dissonanti, con grande violenza. Scrive proprio le cosiddette arcate Stravinsky, cioè dice al violinista come deve usare l'arco, queste sono le arcate, e quindi per produrre un suono particolarmente violento. Il secondo violino fa dall'inizio alla fine ogni tanto queste quattro note. E quindi alla fine il risultato è questo. Cioè, con tutti questi elementi sovrapposti, pizzicati, il tema del violino, il secondo violino che fa pa 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 pa, e poi questa nota tenuta della viola che viene scritto da Stravinsky molto al ponticello, ovvero suonando con l'arco molto vicino al punto in cui le corde sono attaccate al violino sostanzialmente, è un punto in cui la corda è talmente tesa che produce un suono metallico. Ecco perché noi lo ascoltiamo e non ci rendiamo conto di cosa sia, ma ci dà questo senso di tribale, ipnotico, percussione, stranezza, capogiro, cioè ci dà tutte queste sensazioni grazie anche a una precisione dello spartito di Stravinsky, che non fa dialogare gli strumenti come abbiamo sentito in Mozart e Beethoven, ma li fa sovrapporre ognuno con le proprie note e la propria frase.
Ma io vorrei chiedere al nostro regista se non è una cosa impossibile, se è possibile riascoltare, perché adesso dopo tutti questi, ecco il regista,
anche
io intanto
da YouTube, se...
anche da YouTube, se per caso è possibile riascoltare, perché dopo tutta questa spiegazione sarebbe molto bello riascoltare con questa consapevolezza, ecco.
Se riusciamo, tre pezzi, quartetto d'archi, Stravinsky.
Ma voi parlate intanto,
esatto, sì. Stiamo cercando su YouTube, anche perché adesso abbiamo tutti degli ascolti di musica praticamente contemporanea e ci divertiamo. Ma prima riascoltiamo i tre pezzi per quartetto d'archi. Se puoi scegliere, sperando questa. Ok, proviamo questa.
Io non sento niente. Aspetta.
Partono. Ci sono i titoli di presentazione. Sono tutti e tre molto belli.
La descrizione sta facendo.
Thank you. bellezza, perché tutto finisce come è cominciato. Gli strumenti smettono e rimane la nota da cui tutto era partito. Come dire, può essere successo quello che vuoi, ma nulla cambia. Ecco, questo suono metallico che dicevamo adesso alla fine si è sentito molto bene. Ve li consigliamo tutti e tre, sono tre bellissimi pezzi, e vi consigliamo di guardarli in video, perché questa cosa della frammentazione del quartetto è chiarissima. Vedete i quattro strumenti che fanno quattro movimenti diversi, non si passano i temi, non dialogano, ma ognuno va per la propria strada. È veramente interessante.
Direi che se è piaciuta l'interpretazione che avete appena sentito, magari di andare a vedere proprio questo video, che
anche
il video si chiama Igor Stravinsky
Sì, Trapeze pour Quattro Accord. Tre pezzi per quartetto d'archi, scritto in francese.
Il canale è Quartetto Nu.
Nu, esatto, scritto Nous. Esatto. Che dai cognomi vedo che in realtà è un quartetto italiano, in effetti, di nomi italiani. Benissimo. Passiamo quindi alla musica, forse un po' più difficile, ma cerchiamo di ascoltarla e di comprenderla.
Siamo
nella
qui apposta
sua,
per questo.
Esatto, nella sua particolarità. In realtà, questo brano che abbiamo adesso è comunque del 1909, quindi suona quasi più moderno, ma solo perché è più, tra virgolette, astratto, no? Cioè è una composizione meno tribale, ma più veramente. Come posso dire, una composizione astratta è l'unico termine che mi viene, anche di una corrente detta espressionista, quindi sentirete la violenza che ha questa musica alle spalle. Quindi siamo nel 1909, ma veramente suona poco orecchiabile, ma non per questo meno affascinante. Parliamo di Anton Webern, uno degli allievi di Schoenberg, grande padre della musica del Novecento, e in particolare i cinque pezzi per quartetto d'archi. Eh sì, una pennellata violenta di colore, veramente.
Wow, c'è sì. Davvero l'uso particolare dell'arco, del pizzicato, c'è questo rinnovamento appunto del suonare lo strumento in tutte le sue sfaccettature, quindi sviluppare l'uso sia dell'arco che del pizzicato in tutte le sue forme. Davvero molto interessante. Come potrebbe essere anche molto interessante un altro compositore che vorremmo trattare, che abbiamo trattato anche lui tante volte, ma non basta mai conoscerlo, perché davvero è un compositore che ci stupisce sempre per la sua capacità di estrapolare dalla musica popolare tutti i temi più interessanti e portarli nella sua musica, che poi diventa musica classica, diventa da folklore, diventa musica classica. È interessante questo confine, che in realtà non esiste, perché i confini della musica li abbiamo soltanto inventati noi. Stiamo parlando di Béla Bartók.
Esatto, che ha veramente rivoluzionato il genere del quartetto d'archi con nuove tecniche, furono all'epoca trovate anche difficilissimi da suonare, quasi ineseguibili, per cui ci misero anche un po' ad affermarsi, e ora sono considerati capisaldi proprio della musica per quartetto. Non diciamo nient'altro, lo ascoltiamo. È un movimento che in italiano scrive alla bulgarese, o veramente intenderebbe ovviamente alla bulgara, e quindi c'è questa idea della musica popolare, però sentirete in una forma molto diversa da quella di Stravinsky.
C'è da dire che scrivere questa musica è davvero molto difficile. A volte quando ci si trova di fronte a un quadro contemporaneo si pensa: ah, lo potevo fare anche io. E magari anche la musica contemporanea si pensa: ah, potevo mettere anche io tre note così. In realtà è molto difficile, soprattutto quando si tratta di musica popolare, folcloristica, che ormai è dentro le nostre orecchie in un certo modo, e trasformarla e distribuirla nei vari strumenti e armonizzandola in vari modi è davvero molto complicato. Quindi, e tra l'altro senza però allontanarsi dal folklore, quindi dal movimento della danza, dalle pulsazioni appunto popolari. Quindi è davvero... Marco, dove vai? Dove vai? Dove vai? Marco si allontana. Esatto. Ah no, scusatemi, è ritornato il nostro ospite.
Vedo Salve. Che sei... Dovrei cambiare voce. La prossima volta faccio proprio un altro personaggio per, esatto, fare l'ospite. No, questo che come dice è verissimo. C'era qualcosa di ipnotico anche in questo quartetto, no? In modo diverso, però è sempre questo legame alle radici popolari. Sì. E un bravo compositore riesce a strutturare una forma attorno anche alla musica popolare e a renderla così anche espressiva e comunicativa. Infatti. E così rielaborata anche. Perché è non vero. È vera musica popolare, è un'operazione intellettuale che prende spunto dalla musica popolare. Questa è la grande difficoltà di un compositore come Bartok. Adesso due piccolissimi ascolti curiosi, diciamo, di musica più recente. Adesso ci spostiamo proprio dopo gli anni 50, addirittura con un brano degli anni 60, se non sbaglio, di Gheorghi Ligeti, che l'abbiamo scelto perché vi farà sentire proprio a partire da poche note una cosa tipica della musica di Ligeti, cioè un'accumulazione una nota per volta fino a creare un cluster. Che cos'è il cluster? Vi faccio sentire. Ligeti comincia con due note alternate, di per sé anche abbastanza consonanti, e poi su queste aggiunge altre note vicine diventando sempre più dissonante. Fino a creare quello che è un proprio cluster, cioè un insieme, come se prendessimo il pugno e suonassimo un tot di tasti vicini sul pianoforte, la cosa più dissonante che ci sia. Sentiamo questa evoluzione che scrive appunto Ligeti nel suo secondo quartetto d'archi. Monica mi diceva proprio che quasi sembra lo sciame, uno sciame di api, yeah, no? Sì, sì. È vero, c'è un po' questo. Lui usa le voci umane anche, lo fa con le voci, non solo con gli archi, però in questo modo, cioè, ok, le note sono sempre quelle, se ne aggiunge una un po' alla volta, ma all'interno gli strumenti se le scambiano, e questo crea queste fasce che in realtà brulicano e danno questa sensazione proprio di tanti animaletti, no, che parlano, come se ogni nota fosse un animaletto, e crea proprio questa sensazione.
C'è un ascoltatore che appunto dice: circondato da zanzare. Ognuno, esatto, ha la sua immagine, infatti. È interessante soprattutto, ecco, ci tenevo a dire una cosa, mm-hmm, giusto per avvicinarci ai nostri ascoltatori e fare un paragone con il cibo. Nel senso che adesso Marco si starà preoccupando su cosa sto per dire. No, allora, il viaggio che noi oggi abbiamo vi abbiamo proposto, musicale, il viaggio musicale che vi abbiamo proposto, siamo partiti da Mozart e arriveremo all'ultimo ascolto su un compositore appunto contemporaneo. dobbiamo specificare una cosa: gli strumenti sono sempre gli stessi. Da Mozart ad oggi abbiamo sempre avuto gli stessi strumenti. Ed è interessante quindi che gli ingredienti non sono cambiati, e il modo in cui sono stati mescolati,
combinati
come
è
quando
vero.
Dobbiamo, non so, preparare la torta. La torta nel periodo di Mozart, gli ingredienti erano quelli, il dolce, lo zucchero serviva, ma mescolato con altri ingredienti creava un tipo di torta. Oggi lo zucchero mescolato con, non so, l'avocado allora crea un altro tipo di dolce, ma il dolce è sempre quello.
È vero. E un nostro ascoltatore ci scrive che in effetti è un cluster che non sempre sembra dissonante. Questo è vero, l'abilità di Ligeti è di usare queste note scambiandole fra gli strumenti, creando delle armonie non sempre tanto dissonanti, quindi c'è sempre un criterio di tensione e distensione. E poi ci chiede come si chiama il pezzo. Noi lo ripetiamo, l'abbiamo detto un po' al volo: è il secondo quartetto d'archi, ma questo non è il primo movimento, se non ricordo male è il terzo. Comunque è uno dei movimenti del secondo quartetto d'archi, adesso non mi sono appuntato il numero esatto del movimento. Chiudiamo la nostra puntata, perché siamo arrivati proprio sul finire, con una curiosità: un brano del 2005, tra l'altro suonato da Quartetto Sincronie, che è un quartetto di Roma di cui ha fatto parte anche una mia carissima amica con cui suono, e quindi sono contento di far sentire la loro esecuzione di questo brano difficilissimo. L'abbiamo scelto perché, appunto, come diceva Monica, gli ingredienti sono sempre quelli, le note sono quelle, gli strumenti ad arco sono quelli, violino e violino, ma sentirete che l'innovazione di questo compositore, che vuole rendere, proprio questo è il titolo del brano, il rapido movimento degli occhi, ecco che sentirete che le idee innovative di come suonare queste note creano quasi rumori, e noi non riconosciamo più neanche il quartetto d'archi. Quindi pensate da dove siamo partiti: da Mozart, dalle belle melodie, dalla freschezza, e sentite un po' dove siamo arrivati nel 2005 con questo Rapid Eye Movements, Adamek Ondrej.
Ultimo ascolto un po' particolare,
sì.
E non si tratta di rumori, ecco, ma sono sempre gli strumenti, perché sì. A me all'inizio ha deviato, ho pensato ma chissà che cosa starà strofinando. Niente, noi purtroppo vi dobbiamo salutare perché si trattava dell'ultimo nostro ascolto. Noi speriamo che questo viaggio dei quartetti all'interno della storia della musica vi sia piaciuto. Intanto noi vi invitiamo alla laurea di Marco alle ore 15 martedì 19 nella Sala Verdi, che è un'altra sala meravigliosa del Conservatorio Arrigo Boito di Parma, e il nostro appuntamento solito è il giovedì alle 19:30 sempre qui su Radio Revolution. Un saluto da Monica Rossetti,
da Marco Pedrazzi
e da Simone Bottalico.